Ciao a tutti, ben ritrovati e bentornati a una nuova puntata di Outcast Sala Giochi. Io sono Alessandro De Luca e sono qui per parlarvi del nuovo gioco di Electronic Arts e Respawn Entertainment, Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo gioco, ovviamente, come si deduce dal titolo, basato su Star Wars. È uscito il 15 novembre, quindi la settimana scorsa. Oggi è il 20 novembre, combinazione, manca un mese esatto all'uscita del nuovo film di episodio 9 nelle sale italiane, quindi sì, è una bella coincidenza. Comunque, dicevamo, Star Wars Jedi Fallen Order, sviluppato da Respawn Entertainment, l'annuncio era arrivato un po' a sorpresa, non ce l'aspettavamo in molti, soprattutto perché era stato cancellato un altro titolo di Star Wars durante lo sviluppo da Electronic Arts per la qualità non esaltante, a quanto pare. Dai trailer non erano i trailer usciti per promuovere il gioco, non è che fossero molto esaltanti, diciamocelo, non mostravano niente di particolarmente intrigante o che potesse incuriosirci. E poi, diciamo, Electronic Arts, visto come aveva trattato il Star Wars con i giochi precedenti, in particolare con i Battlefront sviluppati da DICE, non c'era molta speranza per questo titolo. Però invece all'uscita, giocandoci, è stata una piacevole sorpresa. Adesso vi diciamo perché. Cominciamo dall'ambientazione. È ambientato 10-15 anni dopo la fine della Guerra dei Cloni, quindi episodio del tanto vituperato episodio 3 del film, episodio 3. Ci sono alcuni flashback proprio durante l'inizio della Guerra dei Cloni. Il protagonista è Cal Kestis, un ragazzo che, senza entrare troppo nei dettagli per non rovinare troppo la sorpresa, non che ci sia niente di particolarmente sconvolgente nella storia, è abbastanza standard per quanto riguarda Star Wars, niente che non si sia mai visto. Comunque Cal Kestis è un ragazzo che si nasconde su un pianeta e lavora come meccanico su un pianeta su cui vengono smontate le navi, distrutte o comunque in disuso, le astronavi spaziali, e per recuperarne i pezzi. Ed è un ragazzo che sa usare la forza, è un ex Padawan. E un giorno arriva l'impero, l'inquisizione, a caccia degli Jedi o comunque degli aspiranti Jedi rimasti nell'universo, e lui, per salvarsi la vita, deve usare la forza, e di lì comincia la sua grande avventura. Gli attori sono virtuali, quindi tutta la recita delle scene di intermezzo sono tutte girate con motion capture. Gli attori, i personaggi hanno la fisionomia degli attori veri. La recitazione è di buon livello. Io ho giocato tutto il gioco in inglese, sia come doppiaggio che come testi. La recitazione è di buon livello. I personaggi sono discretamente interessanti, anche, diciamo, di nuovo, niente di particolarmente originale o sconvolgente. Ci sono i vari tradimenti, il lato oscuro, il lato chiaro della forza. Ci sono un paio di personaggi, anche qui niente spoiler, già visti nei film precedenti, che sono una sorpresa ben gestita. È un fan service, chiaramente, però un fan service ben fatto, che non è invadente e non dà l'impressione di essere messo lì solo per titillare il senso di nostalgia dei giocatori. Sono ben giocati, sono ben utilizzati. I personaggi, come detto, sono discretamente interessanti. I cattivi, come spesso accade, sono quelli che hanno più sfaccettature e quindi risultano più interessanti, in particolare l'antagonista principale, che però anche qui non è sempre, si torna sempre ai soliti archetipi narrativi della serie. Quindi c'è l'impero, l'inquisizione, gli antagonisti sono le sorelle, questo ordine dell'inquisizione, questa unità speciale dell'inquisizione, il cui compito è andare a caccia e ovviamente uccidere, e se non è possibile, no, uccidere, no, no, catturare, perché ovviamente, come spesso accade, l'obiettivo è farli passare al lato oscuro della forza. Al contrario di quanto ho letto in giro, soprattutto sulle recensioni americane, che parlavano di una storia abbastanza deludente, io l'ho trovata non peggio di tante alla fine, cioè le storie dei film, le storie di Guerre Stellari sono sempre queste storie abbastanza classiche, però che ti coinvolgono con l'ambientazione, con la potenza degli sentimenti dei nostri eroi e dei cattivi. E qui fa più o meno lo stesso. Ovviamente non ha lo stesso impatto di dalla trilogia tra episodio 4 e episodio 6. Non siamo a quei livelli, però nel contesto di una storia ambientata nell'universo di Star Wars ci sta benissimo. Tra l'altro il fatto che sia ambientata, che sia così... prepotentemente ambientata durante un periodo storico dell'universo di Star Wars di cui conosciamo già molto, non è ambientato tipo 3000 anni nel passato come, se non ricordo male, le serie quelle di BioWare che erano uscite 10-15 anni fa, che quindi potevano permettersi di fare qualsiasi cosa volendo. Questa invece hanno lavorato entro limiti narrativi ben precisi e ci hanno lavorato bene, sono scritte bene ed è interessante. Parlando invece del gameplay, nonostante sia un bel gioco e mi ci sia divertito, bisogna dire subito che Respawn Entertainment non ha cercato minimamente di innovare. Il gioco ha zero idee originali, ma proprio non ce n'è una, cioè non ricordo assolutamente nulla che valga la pena di essere messo in risalto per la propria originalità. Su tutti gli elementi del gameplay sono ispirati o, se non brutalmente, presi di peso da altri giochi presi in passato. Da altri giochi usciti in passato, e non giochi di Star Wars, ma proprio giochi di qualsiasi tipo, per dire, l'impressione è che proprio durante le sessioni di brainstorming che ci si fanno magari all'inizio del progetto, e la gente era lì che si lanciava nelle idee più assurde, perché non facciamo questo, non facciamo quest'altro, poi qualcuno ha pensato, ma abbiamo Star Wars, che ha un potere di attrattiva enorme, perché non andiamo sul sicuro, facciamo un gioco prendendo idee di qua e di là, lo facciamo solido, lo facciamo come si deve, ci pensa Star Wars a portare avanti la baracca. E alla fine, visto il risultato, non mi sento di dar torto a chi o comunque a Respawn Entertainment, perché il risultato effettivamente funziona. Le meccaniche di combattimento sono chiaramente ispirate a Dark Souls e Sekiro, che ovviamente Sekiro si rifà, è un'evoluzione del sistema di combattimento di Dark Souls. Però non siamo a questi livelli di complessità o di difficoltà. C'è una barra di parata che ogni volta che si può parare si è armati solo della spada laser, non ci sono armi a distanza, anche se si possono sbloccare abilità della forza che permettono di giocare un po' a distanza, diciamo. E sì, c'è questa barra della parata che si diminuisce, ogni volta che si blocca, che appunto è simile alla resistenza di Dark Souls o alla poise, alla barra proprio della parata di Sekiro, e quando si rompe la parata si possono dare dei colpi a gratis al nemico. Però non è non, il one shot one kill è difficile averlo. Poi ovviamente esiste la parata al momento giusto, premendo il tasto apposito dedicato alla parata appena prima che il colpo del nemico impatti contro di noi, si può respingere e stordire per un qualche istante il nemico e contrattaccare. La stessa cosa ovviamente può fare il nemico. Il gioco è piuttosto semplice, io lo gioco, nonostante si ispiri a Dark Souls e Sekiro, il livello di difficoltà non è nulla di paragonabile a quello di questi giochi. Ci sono 4 livelli di difficoltà nel gioco, io ho giocato al terzo in ordine di difficoltà, quindi il terzo più difficile, e sono morto raramente, ho avuto un po' di difficoltà in alcune sessioni, magari in alcuni momenti in cui ci sono più nemici e che quindi ci sono tre o quattro magari che ti sparano a distanza, stormtrooper che ti sparano a distanza con i blaster, ci sono un po' di due o tre magari con le armi da corpo a corpo, però una volta che magari si muore lì ti rendi conto della situazione e la seconda volta affronti con la consapevolezza di quello che ti ritroverai davanti e quindi è più facile. I boss, anche qui, nulla di paragonabile agli picchi di difficoltà che io non gradisco particolarmente, va detto. Picchi di difficoltà rappresentati dai boss di Dark Souls e in particolare di Sekiro. Questi sono più difficili della media, sono anche alcuni molto particolari, ci sono mostri enormi piuttosto che rappresentanti dell'Inquisizione, quindi offrono meccaniche di combattimento un po' diverse, non sono tutti uguali. E sì, si muore, io sono morto un po' di volte, soprattutto verso l'ultimo boss, è abbastanza impegnativo, ma niente di paragonabile al il boss più difficile di Fallen Order non sarebbe nemmeno il più facile, sarebbe senza ombra di dubbio il più facile di un qualsiasi Dark Souls o di Sekiro. Altre meccaniche prese dai Souls, ci sono questi cerchi, circoli di meditazione in cui il personaggio si può inginocchiare e meditare e usare i punti esperienza, i punti abilità che si sbloccano salendo di livello e utilizzarli per sbloccare varie abilità difensive, abilità legate all'utilizzo della spada laser e legate alle abilità della forza. Altra cosa che hanno preso è che quando si medita rinascono tutti i nemici eliminati in precedenza, un po' come succede che a livello di ambientazione, di lore di Star Wars, non c'è nulla che lo spieghi nel gioco e a volerlo cercare, voler cercare un po' il pelo del nuovo è un po' una cosa forzatura. Quindi i puristi di Star Wars probabilmente storceranno il naso davanti a questa scelta. A livello di giocabilità, a livello di meccaniche di gioco, però ci sta, insomma, io sono girare per il mondo dopo che si è uccisi i nemici e non trovarsi più nulla da fare, camminare per minuti e minuti senza avere nulla con cui combattere, effettivamente non sarebbe stato abbastanza divertente. Quindi c'è la rinascita dei nemici. Poi cos'altro? La crescita del personaggio non è particolarmente approfondita, si sale di livello sì, ma si assegnano i punti delle abilità e io ho finito il gioco che mi mancavano un paio di abilità forse, o forse addirittura una sola, che era quella più costosa, l'ultima, perché di solito le abilità base costano un punto abilità, mentre le altre ce ne sono alcune da due o tre addirittura, mi ne mancava una forse da tre, quindi e non è che ho giocato abbastanza, ho esplorato tanto, però alcune cose me le sono lasciate indietro, quindi se chi è più completista di me probabilmente sbloccherà tutte le abilità senza problemi, quindi non c'è neanche la questione se scelgo questa non posso usare quest'altra, quindi non ti mette di fronte a queste scelte della build da fare, praticamente giocando si sbblocca tutto, che è un po' la power fantasy dell'essere un cavaliere Jedi, ci sta alla fine, può darsi. Non c'è gestione dell'equipaggiamento, tutto quello che si trova nel gioco, nelle casse sparse del gioco, sono tutti elementi cosmetici, quindi quello che indossa Cal è l'unica cosa che cambia, però non è che mettere un poncio piuttosto che un altro ti dà più difesa, no, è solo una scelta estetica. Idem, tutto quello che è sparso per il mondo dei giochi, gli nemici non droppano nessun tipo di equipaggiamento, di oggetti, non c'è nulla di tutto questo. Da questo punto di vista qua è stato un po' deludente, diciamo. L'esplorazione è molto bella, il level design è davvero impressionante, ci sono degli, a livello sì estetico, perché ci sono degli scorci davvero impressionanti, il colpo d'occhio, soprattutto su PC, dove la realizzazione tecnica permette di avere una draw distance, quindi un orizzonte molto più lontano, vedere a distanza quello che c'è, i vari elementi, i nemici, si vedono i nemici a distanza, tutto il resto. È un bel, sotto questo punto di vista qui hanno fatto davvero un ottimo lavoro. C'è un sacco di anfratti, pareti, anfratti dove infilarsi, pareti dove arrampicarsi, e funziona tutto come un Tomb Raider o un Uncharted qualsiasi. Anche qua non c'è nulla di particolarmente originale. Ci sono, come ha detto, le abilità della forza che permettono di spingere, tirare, niente, anche qui tutta, se avete un minimo di familiarità con i film, non neanche necessariamente con i giochi, ma con i film, sapete cosa può fare una persona che sa usare la forza, sia che sia al lato scuro sia che sia al lato chiaro. Level design ottimo, l'abbiamo detto, la mappa è ben fatta, diciamo proprio la funzione di navigazione, la mappa che si apre premendo il tasto apposito, non la mappa dei livelli, che permette di vedere dove ci si trova, è realizzata molto bene e ed è chiara in teoria, è disegnata in maniera chiara, però vista la complessità dei livelli, i vari livelli, l'estensione sia in altezza verticale che orizzontale del livello, la navigazione del livello e la lettura della mappa è piuttosto complicata. Quindi se siete come me, che avete dei problemi di orientamento nei videogiochi, non è semplicissimo, è facile perdersi, magari è facile pensare, ah, se vado di qua poi arrivo lì, e poi fare il pezzo e ritrovarsi non da tutt'altra parte invece dove volevate arrivare, che è un peccato, però insomma, cioè non è un peccato, è un lato positivo a livello del level design, però può essere frustrante per chi non è particolarmente bravo a orientarsi nei videogiochi. Però sì, no, hanno fatto un gran bel lavoro sotto questo punto di vista. Ah, un'altra cosa che hanno preso da It Souls è come ci si cura. Avete un droide che vi accompagna, cioè, verso l'inizio del gioco, poi si sblocca, ci troveremo un piccolo droide che ci accompagnerà poi per tutto il resto dell'avventura, che parla in binario come C-3PO, no, R2D2, scusate, se proprio parla come una persona normale, parla in binario, fa tutti quei versetti qua, e non ci sono i sottotitoli, se non li metto, penso che ci siano i sottotitoli, e ci lancia degli steam, che sono delle sorta di iniezioni monouso con cui si cura, ce le tira, e anche queste sono in numero limitato, all'inizio sono due mi sembra, però esplorando è possibile trovare delle casse che aumenta il numero massimo di steam che il droide può portare con sé, e quando si medita per magia questi steam vengono ricaricate come i nemici. A livello di personalizzazione del personaggio, modifica del personaggio l'abbiamo detto, è solo estetica. C'è tutto un sistema di personalizzazione della spada laser a livello, i pezzi che compongono l'impugnatura, e il colore del laser si può scegliere anche, però è tutta una faccenda estetica, non avere la spada laser di colore viola piuttosto che verde non ne cambia il danno, non ne cambia l'allineamento elementale o roba del genere, no, è solo estetico, che poi è estetico nel momento in cui lo fai, la si crea, la si vede da vicino, poi nel momento in cui si gioca il punto di vista è abbastanza lontano alle spalle del giocatore, quindi del personaggio, quindi effettivamente notare i dettagli che abbiamo, dei pezzi che abbiamo scelto per costruire la nostra spada laser è piuttosto limitato, non è che si veda molto bene. Però, cioè, è un'opzione che c'è, divertente, non toglie nulla al gioco, non aggiunge granché, ma non toglie neanche nulla al gioco. Direi che possiamo andare alla conclusione. Io ho finito il gioco in una ventina di ore, il contatempo su Origin mi dava 22 ore, Diciamo, io ci ho giocato su PC, l'ho preso con i miei soldi, l'ho preso su PlayAsia, mi hanno spedito un codice via email da inserire in Origin, quindi la transazione è stata comodissima, il gioco l'ho scaricato, l'ho finito in 22 ore, ho esplorato abbastanza gran parte delle mappe e ho trovato la stragrande maggioranza dei segreti, sia quelli degli elementi cosmetici per il personaggio e tutto il resto. Ah, ci sono anche altra cosa che mi sono dimenticato, un'altra cosa che prende dagli altri giochi, l'esplorazione e l'espansione delle aree esplorabili dal personaggio funzionano un po' come i Metroidvania. Per raggiungere alcune zone sono necessarie abilità che si sbloccano andando avanti con la storia. Quindi magari c'è una parte che sembra irraggiungibile, ma poi quando si sblocca un'abilità particolare diventerà magicamente raggiungibile e quindi si torna nei mondi che si sono visitati in precedenza, sui pianeti visitati in precedenza, per andare a vedere cosa c'è nascosto lì. Oltre i segreti, come abbiamo detto, sono estetici, ma ci sono anche scusate, dei segreti che sbloccano potenziamenti per la barra vita, o i punti vita, che dir si voglia, e la barra della forza, perché non è che si può usare la forza come si vuole, c'è una barra che ogni volta che si utilizza la forza si svuota un po' e sconfiggendo i nemici o anche parando gli attacchi dei nemici si riempie piano piano e si può riutilizzare. E nelle casse, in alcune casse sparse per il mondo ci sono dei potenziamenti per questa barra, per queste due barre, e ogni tre ti danno un bonus, un po' come i cuori di Zelda, i Metroid e via dicendo. Nu anche qui, nulla che un qualsiasi videogiocatore con un minimo di esperienza non abbia mai visto in precedenza. Comunque, nonostante la mancanza totale di originalità, il gioco soddisfa, diverte. Io ci ho giocato volentieri, io l'ho preso venerdì mattina e ho incominciato a giocarci nel tardo pomeriggio e l'ho finito in lunedì sera, mi sembra. Quindi ci ho giocato tanto, anche perché in questo periodo mi sono un po' staccato dalle altre cose a cui stavo giocando, quindi questo l'ho trovato molto divertente. La mancanza di originalità a me non è pesata, però a qualcuno potrebbe dare fastidio, quindi bisogna metterla in risalto. Non si può, una cosa che invece non hanno copiato, che forse avrebbero dovuto fare, è che non c'è il teletrasporto tra un punto di salvataggio barra meditazione e l'altro, che quando si torna nei pianeti per esplorarli, ricominciare dall'inizio, farsi tutto il pezzo e tutto il resto è un po' una menata, però nel complesso, cioè, bello, divertente, ne vale la pena. Se siete alla ricerca di qualcosa che plachi la vostra sete o la vostra fame di Star Wars in attesa del film, e visto che The Mandalorian qua uscirà legalmente, almeno a marzo, in attesa dei film, questo è un buon succedaneo che diverte, un bel single player vecchio stile, senza microtransazioni di nessun tipo. Quello che comprate è quello che c'è, e non aggiungono, non tolgono niente andando avanti o con patch, o quantomeno patch. Quindi sì, bello, divertente, io lo consiglio, basta non aspettarsi nulla di trascendentale o di rivoluzionario. Quindi sì, bella lì. Ciao a tutti.